Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Maramicelli incontra Longino. Longino è Gaetano Lizio.
Bentrovato, signor Longino.
Salve a lei.
Posi là quell'arnese spaventoso. Mi domando, non lascia mai la sua lancia a casa? Mi ha creato non poche difficoltà con i portieri all'ingresso. Si sono molto inquietati, giustamente, aggiungerei. Qui da noi è un grave reato possedere delle armi.
Questa non è soltanto un'arma. Questo è il simbolo del mio pentimento. Grande la gioia fra gli angeli di Dio per un peccatore che mostra il suo pentimento.
Mostrare al cospetto di Dio e degli angeli la propria redenzione è ben diverso che sgomentare con un'arma questa nostra umanità distratta e diffidente, sa?
Ah, perché lei non ha idea di quanto Dio è composta l'umanità. Se voi vagamente l'immaginaste, vi trattereste in modo completamente diverso. Se la buona novella della vostra Bibbia fosse anche scritta sul vostro volto, voi non avreste bisogno di insistere così ostinatamente perché si creda all'autorità di questo libro. Le vostre opere, le vostre azioni dovrebbero rendere quasi superflua la Bibbia, perché voi stessi dovreste continuamente costituire la Bibbia nuova. Sferzante, non trova questa perfetta rappresentazione moderna del vostro rifiuto di Dio?
Direi di sì. A chi appartiene questa citazione?
A Friedrich Nietzsche.
Anche lei pensava a qualcosa di simile quando fu coinvolto nell'uccisione del Messia?
Io non pensavo. Eseguivo gli ordini.
Di chi? Sotto quale autorità?
Ero l'informatore di Pilato. Riferivo ogni avvenimento più o meno significativo che si verificava a Gerusalemme. Era là che militavo con la Legione Fretense.
Solo informatore, in alcun modo responsabile, seppure comandato, so per certo che lei intervenne attivamente all'arresto di Gesù, partecipò alle violenze che gli furono inflitte nel corso dell'interrogatorio, seguì la Via Crucis e assistette alla crocifissione.
Caifa, il sommo sacerdote era completamente accecato da un odio incontrollabile. Sì, il nostro potere, il potere romano, imponeva la sottomissione all'amministrazione civile. Esigeva tributi in denaro e forze militari da aggregare al nostro esercito, ma ci guardavamo bene da intervenire negli usi atavici dei popoli che sottomettevamo, né tantomeno di interferire nelle loro religioni. E fu per questo che il processo non si poté evitare. Io stesso fui incaricato di seguirlo fino al suo completo espletamento. Io eseguivo gli ordini.
Lesa maestà fu la condanna. Esattamente. Cosa significava?
La Lex Iulia Maiestatis era una legge emanata nell'VIII secolo prima di Cristo dall'imperatore Augusto. Sostanzialmente identificava qualsiasi forma d'offesa o minaccia arrecata alla figura dell'imperatore e quindi alla sua autoritas. Una legge per ribelli, insurrezionisti, una legge giusta per un assassino. Perfetta per Barabba.
In quella giornata, nel corso del processo, oltre lei, Pilato e gli altri soldati, c'erano anche i giudei, non è vero?
Sì. Sì, ma i giudei non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Rimasero fuori, in attesa del verdetto.
Cosa accadde nel corso del contraddittorio?
Era difficile guardarlo fisso negli occhi. Lo stesso Pilato distoglieva spesso lo sguardo. La sua tenerezza confondeva. La sua serenità mitigava ogni sete di giustizia. Con il volto altrove, Pilato pesava ogni parola, tanto da apparire lui stesso l'accusato. Dopo pochi minuti, che mi parvero interminabili, gli chiese: «Sei tu il re dei giudei?» E una voce, mai udita da uomo, eppure tutta profondamente umana, gli rispose: «Tu lo dici». Quale responsabilità ci infliggeva la storia del creatore? Quale peso schiacciava le nostre scelte già profetizzate? Pilato uscì fuori e con voce straziata annunciò ciò che a nessuno sarebbe importato: «Io non trovo colpe in quest'uomo».
Prima di proseguire, Longino, mi descrive com'era Gesù. Seppure caricato dal peso della storia, quale fortuna più grande che partecipare ad un evento così unico? Che privilegio incommensurabile scrutare il volto di Dio fatto uomo? Che sguardo ha Dio?
Io avevo perduto mia madre pochi anni prima. Mia sorella si era trasferita a Corinto. Mio padre era perito nelle sommosse di Azzalona. Ma perché le racconto che fine fecero i miei affetti? Sì, dove si sparse il mio cuore. Glielo dico, perché lo ritrovai tutto là. Era per questo che non riuscivamo a scrutarlo. Perché ad ognuno di noi restituiva un amore perduto. Ed era l'amore della vita, il solo e unico per il quale riuscire a immolarsi.
Dopo Pilato, da Erode.
Ah, Erode. Allegro come un bambino che riceve il suo gioco. Chiedeva, scrutava, esultava. Ma lui, il Nazareno, non gli rispondeva. Diceva: «Erode, è giusto che un re di tale immenso regno non risponda alle inutili domande di un modesto monarca, di un brandello di terra. Su, trovatemi le vesti più preziose sul mercato, e che il re sia vestito come tale». E guardando me e i miei soldati affermò: «Chi meglio di voi sa come trattare un re? Su, riportatelo da Pilato e godetevi il vostro carnevale».
Mi scusi, Longino, cosa intendeva Erode quando vi suggerì di trattarlo come un re, di godervi il vostro carnevale?
Beh, nel corso dei Saturnali veniva sorteggiato un condannato a morte. Noi lo definivamo il re burla. Adesso dovevamo scherzosamente obbedire. Erode aveva scelto il nuovo intrattenimento dei suoi soldati. Avevamo innanzi il re dei giudei. Potevamo attuare i nostri macabri rituali, incoronarlo, schernirlo. Alla fine del suo regno effimero sarebbe stato ucciso come un agnello in pasto ai leoni.
Anche lei era un leone affamato, Longino?
No, no. Ma io componevo la gabbia che l'avrebbe imprigionato.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Maramicelli sta incontrando Longino. Longino è Gaetano Lizio.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Siede qui in studio, proprio di fronte a me, il soldato Longino, colui che visse, partecipò e in qualche modo contribuì al Calvario di Gesù Cristo. La crocifissione, signor Longino, siamo giunti alla crocifissione. Inevitabile, pare. Fu graziato Barabba, non il Redentore. Come mai?
Sì, la via dolorosa del Messia si compose anche di menzogne ed ingiustizie.
Continui.
Noi dovevamo condurlo fuori dalla città, su una collina detta del Teschio, dove venivano giustiziati i condannati a morte. La folla e i sacerdoti avevano sancito la peggiore delle torture, tanto atroce quanto umiliante. «Crocifiggetelo! Crocifiggetelo!» urlavano. Caricammo la traversa di legno, perché sul monte c'erano soltanto gli stipes, cioè dei lunghi pali orizzontali già piantati a terra. Dovevamo portare l'altra trave, quella che sarebbe servita per inchiodargli le mani e sostenere le braccia. Da principio fu il prigioniero stesso a farsi carico del fardello, ma era così malconcio, dopo le fustigate ricevute al cospetto di Erode, che sovente barcollava e stramazzava. Allora decidemmo di fermare un civile, un certo Simone, che costringemmo a farsi carico della traversa. Sì, una gran moltitudine di persone ci seguiva. Alcuni si incopavano ogni passo con i loro lamenti e le loro suppliche di perdono. Altri incitavano il martirio, continuando a deriderlo, a schernirlo.
La sento affaticato e estremamente addolorato. Io comprendo di farle rivivere un momento drammatico e insostenibile. Se vuole ci possiamo fermare un attimo, recuperiamo magari entrambi un po' di respiro. Assestiamo l'animo e rimandiamo a dopo la cronaca della tragedia alla quale assistette. E intanto mi dica, sono molto curiosa, che ricordo ha di Gerusalemme? Com'era Gerusalemme ai suoi tempi?
Grazie. Sì, ho bisogno di requie. Gerusalemme è una città eterna, dove ancora oggi, nel vento, si intrecciano le voci della sua storia millenaria. Non esiste città al mondo che possiede 70 nomi d'amore e di desiderio. Gerusalemme, ai miei tempi, era il Tempio. Credo che le mie parole siano incapaci di descriverlo. Tanto meraviglioso appariva. Sono quelle opere dell'uomo che sembrano progettate da Dio, assolute e incantatorie. È un po' come avviene ammirando la vostra Basilica di San Pietro. Il fiato si spezza, il cuore palpita più forte, si legge fra i marmi istoriati e nei volti degli angeli che lì dentro è custodito tutto quello che cerchi. Lì dentro si manifesta l'Altissimo. Lì dentro le pene si sciolgono, i dubbi scompaiono, poiché lì dentro alloggia solo l'amore. Comunque, come le dicevo prima, Gerusalemme era il Tempio. Al Tempio di Gerusalemme non mancava niente per impressionare la mente e la vista. Era ricoperto dappertutto di massicce piastre d'oro. Fin dal primo sorgere del sole era tutto un riflesso di bagliori. E a chi si sforzava di fissarlo, faceva abbassare lo sguardo, come a causa dei raggi solari. Agli stranieri in viaggio verso Gerusalemme, esso appariva da lontano, simile a un monte coperto di neve. Perché, dove non era ricoperto d'oro, era candido di marmo.
Doveva essere veramente suggestivo e imponente. Sono affascinata.
E infatti lo era. Il mondo è come l'occhio. Il mare è il bianco, la terra è l'iride, Gerusalemme è la pupilla. E l'immagine in essa riflessa è il Tempio. Affascinante questo detto rabbinico, non trova?
Assolutamente. Vuole un bicchiere d'acqua prima di proseguire?
No, la mia lancia. Mi dia la mia lancia. Depositaria nei secoli della mia storia, della mia dannazione e della sua misericordia.
È dietro a lei, la può afferrare.
Grazie.
Dunque, siamo giunti sul monte detto del Teschio. È tutto pronto, lo stipes è piantato, la traversa è stata portata, la folla è pronta ad assistere al suo macabro spettacolo. Gesù cosa fa? È spaventato, è confuso, parla a qualcuno, cosa dice?
Io portavo con me l'iscrizione che Pilato ci aveva ordinato di piantare sulla croce. La leggevo e la rileggevo, come se quelle parole potessero mutare di volta in volta, svelandomi il loro mistero. Sì, certo, erano parole, scritte per essere comprese da tutti, in ebraico, in latino, in greco. Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Dicevano tutto. eppure erano prive di significato, perché rappresentavano un regno fatto di terra e di uomini, non di anime e di cielo. Frattanto, due soldati e un carnefice lo stavano svestendo, litigandosi le vesti. Poi la tunica venne strappata in quattro pezzi. Il quarto sarebbe spettato a me, ma io non la volevo, perché se l'avessi afferrato non sarei più riuscito a liberarmene. Cominciarono a issarlo sulla croce, mentre lui fissava il cielo. Padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il mio cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero, tu solo. Il vento e la sua voce, un lamento straziante e un silenzio innaturale. Questo era.
Lei, signor Longino, chi notò intorno alla croce, oltre le guardie, gli aguzzini e la folla?
Occhi. Occhi ciechi. E occhi che vedevano. Io ricordo i nomi di quelli che videro. Gli occhi che contemplarono prima che i miei si spegnessero. Gli occhi tristi di Lazzaro, che davanti alla croce ricordava la sua morte. Gli occhi d'aquila di Giovanni. Quelli increduli di Tommaso. Gli occhi vecchi di Pietro che mischiavano le loro lacrime al sangue di Cristo. Quelli di Nicodemo, della Maddalena, di Giacomo, di Stefano, il fanciullo che raccoglieva come reliquie le pietre aguzze macchiate di sangue. E la madre, i cui occhi erano straziati. Lei era la più vicina alla croce, in cerca di un figlio che stentava a riconoscere. Talvolta la scansavano perché impediva al carnefice di compiere il suo incarico feroce. Io ordinai che nessuno la sfiorasse, che nessuno osasse farle del male, perché riconoscevo in lei mia madre, la madre dei miei compagni di gioco, la madre dell'intera umanità. Era trasfigurata come il figlio. Anche lei aveva salito il suo calvario. Era come se lo stesse generando di nuovo. Incarnazione e passione, la nascita e la croce. Famiglia carnale e famiglia spirituale. Terra e cielo. Era tutto lì, raccolto in centinaia di metri. Il mondo si era riversato in un rilievo di lacrime e di dolore. Il resto, tutto il resto, era uno spazio vuoto e insignificante.
Longino, mi dica, ma com'era pensabile? Chi mai avrebbe potuto sottostare a tutta quella sofferenza senza lamentarsi, senza dannare l'intera umanità? Come poté sopportare tutto questo, Gesù?
Non sanno quello che fanno, disse volgendosi al cielo. Un bambino che parlava di bambini. Unamuno, in quel gemito innocente, scrutò l'abisso. Se di Cana alle nozze tu mutasti in vino l'acqua della tua passione nel cruento martirio, il rosso vino festi acqua viva di Sicar che smorza in eterno la sete. Eh? Pensi un po', un filosofo del XX secolo ha compreso quello che i miei occhi non videro.
Io veramente non la capisco.
Si compiva l'immenso sollievo al destino di ogni creatura. Sì, in un attimo d'amore si può cancellare un'intera vita criminale. E quelle braccia, tenute tese dai chiodi, aperte come quelle di una madre che vigila ai primi passi di un figlio, che è pronta ad afferrarlo, erano lì per abbracciarci tutti, buoni e cattivi, peccatori e redenti, perché in quel momento tutti insieme muovevamo il primo passo verso la salvezza.
Gli apostoli raccontano che prima di morire Gesù chiamò il Padre. Lei lo sentì invocarlo?
Sì, sì, sì. Dio mio, Dio mio. Sì, certo che lo sentì. si profuse all'unisono con un fulmine. Una voce addolorata si accompagnava a un fragore di un incombente temporale, che però non voleva manifestarsi, perché se il cielo avesse pianto, non avrebbe più smesso. Poi, il buio, in pieno giorno, quello di una notte fitta senza luna né stelle, il buio dei nostri animi, la pece delle nostre scelte, l'oscurità delle nostre dannazioni.
E lei in quel buio, in quel mistero che si compiva, cosa faceva? Cosa pensava? Cosa credeva? Ai suoi riti pagani? Ai banchetti colmi di vino? Alla stoltezza e alla spensieratezza ritrovata nei vostri sadici giochi? O forse si preoccupava della sua dannazione, per caso?
L'avevo trafitto per evitare che gli spezzassero le gambe. Ferito profondamente nel costato perché voleva accelerare la sua morte. Interrompere la sua agonia. Spezzare quel sinistro paradiso empio di dolore. E poi, come lei sa bene, io eseguivo gli ordini.
Quindi lei compì un'opera malvagia per misericordia, mi vuole far credere questo, lei?
Il male è una parte integrante della vicenda evolutiva del bene stesso. È nella redenzione del male che trionfa il bene. E fu in quel momento che compresi quelle sue frasi di una infinita ingenuità. Frasi di un fanciullo spaesato e inconsapevole. Padre, perdona loro perché non sanno ciò che fanno. Ci raccomandava al padre come un gregge di agnellini da latte, non ancora svezzati. Sarebbe stato irresponsabile dire a una umanità ancora bambina che il male fa parte del bene, che il male è redimibile. Ci mancavano, e vi mancano ancora oggi, le forze morali necessarie per prendere veramente sul serio il male.
Lei mi confonde, signor Longino. Parla come se la sua lancia conficcata nello sterno di un uomo sofferente sia stata un viatico d'altruismo. La clemenza non si può vestire in alcun modo di violenza, qualsiasi buon principio essa persegua. Se dovessi giudicarla, io non la solverei.
La giustizia non è degli uomini, ma è opera di Dio.
Lei quand'è che riconobbe che effettivamente Gesù era il figlio di Dio?
Guardi, dopo il buio e il suo grido nel tuono, tornò la luce. Ed era una luce immortale che pareva scaturire dai suoi occhi spenti. Io ero intento a custodire quel sangue che ancora continuava a stillare, che non poteva in alcun modo andare perduto, rapito da quelle lacrime della carne che riempivano a poco un'ampolla di oli che avevo trovato lì intorno. Non mi accorgevo di tutte le altre lacrime che bagnavano i miei piedi e che mi imploravano di tirarlo giù per restituirla a una degna sepoltura. Solo una frase lancinante scavava i miei pensieri. Io ho obbedito. Io ho obbedito.
La storia è piena di dirigenti e emissari legittimati da un potere che prevarica i diritti fondamentali dell'uomo. Il nazismo, ad esempio, ce l'ha dimostrato egregiamente. Lei veramente mi sta ricordando gli accusati nel corso del processo di Norimberga. Parlavano tutti come lei, sa? Io ho obbedito. Io ho obbedito agli ordini, io ho obbedito agli ordini.
Che cosa devo dirle? Che cosa devo dirle? La follia sa travestirsi molto bene, soprattutto quando è collettiva. E poi negli altri trova il rinforzo che gli occorre. Siamo tutti stati dei suicidi mascherati, uomini senza coscienza. Invece pensi un po', la nostra vittima eccellente ce la stava per restituire, proprio a noi.
Con la risurrezione?
Io a questo non assistetti, però vigilai quella sua ultima culla fatta di pietra. La feci chiudere e riaprire. Vidi il suo corpo disteso in un sudario. La tenue luce che brillava fra le pieghe della stoffa. Il fianco squarciato per sempre che tingeva quel candore. Perché nessuno di noi dimenticasse che basta una goccia di veleno per infettare un gregge.
Chi o cosa rappresenta quella goccia di veleno?
Chi per un istante smette di credere? Chi per una frazione di secondo non guarda quel volto sofferente? Chi si assopisce? Io eseguivo gli ordini. Sì, è vero, ma questo mi consentì di essere un testimone. colui che avrebbe raccontato ogni istante di quel supplizio, perché non fosse vano. Una frazione di secondo. Solo un momento senza Dio, direbbe qualcuno. Che cosa vuole che accada se la sua anima si assopisse per un istante? E invece quel qualcuno si sbaglia. Gesù sarà in agonia sino alla fine del mondo. Non bisogna dormire durante questo tempo.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Mara Miceli ha incontrato Longino. Longino era Gaetano Lizio.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine,
fogli,
verbi,
parole.